ti ringraziamo e ti benediciamo, o Padre, perché hai voluto farti vicino a ciascuno di noi e ti sei fatto vicino e ti fai vicino attraverso la presenza del tuo Figlio. Hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio unigenito. Ti lodiamo perché non ti stanchi mai della nostra mancanza di fede, non ti allontani a causa delle nostre povertà, delle nostre scelte di morte, di peccato. Signore Gesù, ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché non solo vieni nelle nostre città, nei nostri villaggi, laddove noi viviamo il nostro quotidiano, ma puoi proprio entrare nel tessuto vivo della nostra esistenza, nella nostra barca. Tu sei colui che domina le nostre tempeste. Insegnaci ad abbandonarci a te, a credere fermamente in te, a rinnovare ogni giorno la nostra fede nella tua presenza, soprattutto quando non ti vediamo e non ti sentiamo. Spirito Santo, tu che sei il dono dei doni, il dono che Gesù ci ha fatto e che procedi dal Padre e da Lui, vieni nei nostri cuori, trasformali, rinnovaci, fa di noi delle creature completamente nuove, donaci la gioia di vivere da figli. O Maria, tu che sei la mediatrice di grazia, ottienici da Dio la grazia di una risposta fedele alla sua parola, alle proposte che ci vengono attraverso il suo Figlio. Amen. Siamo al versetto 22 del capitolo 8 di San Luca e siamo in uno di quei giorni di cui parla San Luca. Ancora una volta la traduzione è: un giorno salì su una barca, ma se uno va a vedere il greco c'è e avvenne in uno di quei giorni che. È uno di quei giorni che sono i giorni della presenza del Figlio dell'uomo in mezzo a noi, uno di quei giorni in cui si rivela la misericordia del Padre, che sono i nostri giorni in sostanza, uno di quei giorni che sono la nostra quotidianità, un giorno che è lo svolgersi del nostro tempo, un giorno che non ha niente di straordinario. È come se il Vangelo di Luca ci volesse dire: guarda che questa scelta di Gesù di entrare nella barca dei suoi discepoli è la scelta che lui fa in ogni giorno della vita, ogni giorno lui decide di venire nella tua barca, decide di venire nella tua vita. È interessante che è lui che sale su questa barca, che probabilmente è la stessa barca su cui era salito al capitolo 5, ricordate? Nel momento in cui Pietro stava lavando le reti dopo una notte di pesca infruttuosa. Questo Pietro arrabbiato, teso, scoraggiato, forse desideroso di piantarla lì, aveva fatto i conti con la sua povertà, con gli sforzi inutili, con le avversità esterne, perché andare avanti? Ebbene, Gesù entra nella sua barca, quasi a dire: guarda che io sono qui con te. E lo prega di scostarsi da riva, anche lì. E là aveva detto, poi dopo aver predicato alle folle, sempre nel capitolo 5, se ricordate, aveva detto: prendi il largo e getta le reti per la pesca. E anche qui si dice che presero il largo, Vuol dire, è un po' come se San Luca, attraverso alcune parole, ci volesse ricollegare a quell'altro episodio. Stesse parole, stessi verbi, stesse frasi, la barca, Gesù sale su questa barca, salì sulla barca che era di Pietro, qui dice salì su una barca con i suoi discepoli, e poi ancora presero il largo, prendi il largo e getta le reti per la pesca. Quindi siamo in un momento in cui Gesù è con te, in cui lui vuol far comunione con te, notate bene, con i suoi discepoli. Abbiamo già trovato all'inizio del capitolo 8 che Gesù andava per le città, quindi attraversava le vie delle città e dei villaggi, e erano con lui i 12 e alcune donne. Quindi ancora una volta i 12 sono con lui. Gesù entra in questa barca che è la barca dei 12, la barca di chi decide di mettersi in ascolto della sua parola. Abbiamo notato che tutto questo, questa pagina che abbiamo meditato in questi due giorni, è una pagina che ha come tema, ha posto a tema la parola, l'ascolto. Abbiamo trovato l'ascolto, Gesù che annuncia, annunziava la buona notizia, cioè questo regno che viene incontro ai mali dell'uomo, e poi questa gente che si raduna per ascoltare, e Gesù che parla con una parabola e che poi grida, Gesù dicendo queste cose gridava, chi ha orecchi per udire oda. Chi per ascoltare ascolti. E poi ieri ancora abbiamo sentito che fate attenzione a come ascoltate, ancora tutto il tema dell'ascolto e quindi della fecondità, una fecondità legata all'ascolto, il seme, abbiamo visto tutto il tema di questo seme che è fecondo e che però la sua fecondità è legata alla nostra accoglienza, ecco la nostra libertà, il tema della nostra libertà. Questa libertà che ci viene lasciata tutta. Ebbene, Gesù sale nella nostra barca, là dove noi, dopo che noi abbiamo ascoltato, che noi abbiamo accolto la sua parola, dopo che noi abbiamo preso atto di quello che lui ha detto, Gesù ancora una volta prende il largo. Ricordate, Pietro prende il largo e dice, ma sulla tua parola getterò le reti. Quindi Pietro è proprio sulla sua parola, anche Pietro aveva ascoltato questa parola di Gesù, era entrato nella barca di Pietro e Pietro era stato costretto, visto che si era scostato un po' da riva, Gesù parla alle folle e Pietro deve aver ascoltato tutto quello che Gesù diceva. E dunque, ecco che anche qui, dopo aver ascoltato tutte queste parole, dopo aver accolto questo seme, che è un seme fecondo, ecco che si sale in barca, la barca che è simbolo della vita, è simbolo di un'avventura, anche perché capite quando si va in barca è sempre uno staccarsi da un luogo sicuro, la terra, insomma sulla terra si sente un po' più sicuri che sulla barca, per quanto uno è abituato ad andare in nave, anche quando il mare è calmo, eccetera, però sapete, uno quando è sulla nave continua a guardare in giro, vedendo mare da una parte e mare dall'altra, non si sente molto tranquillo, per cui anche se le navi sembrano essere sicurissime al giorno d'oggi, non sono certo le navi o le barche su cui viaggiava Gesù, però noi non siamo fatti per essere animali d'acqua, siamo animali d'acqua di terraferma, e entrare in una barca vuol dire rischiare in qualche maniera, quindi è come se Gesù volesse rischiare con te, entra nella tua barca e nel momento in cui tu cominci a prendere il largo sulla sua parola, in cui tu cominci ad allontanarti dal luogo sicuro che è la tua riva, allora lui è con te. E Gesù dice, dà anche un ordine, notate bene, quindi salì su una barca con i suoi discepoli e disse, passiamo all'altra riva del lago. C'è un exodus, c'è un esodo, quindi ci sono alcuni elementi che ci ricollegano un po' all'esodo di Mosè, anche lì passano all'altra riva, perché poi il mare si apre anche lì c'è tutta una bufera dentro e fuori, anche lì c'è un vento che soffia, che poi smuove le acque, che mette in risalto questa strada in mezzo al mare, questo Dio, questo popolo che attraverso la fede in Dio può camminare in mezzo a questo mare, il mare dei giunchi, il Mar Rosso. Anche lì però la fede che mancava, ricordate quando di fronte a questa paura, da una parte il mare e dietro ci sono i nemici, cioè da arrivare dall'altra parte, ma davanti c'è il mare, dietro i nemici, gli egiziani, e subito la gente comincia ad aver paura, a gridare, gridò verso Mosè, forse perché non c'erano abbastanza sepolcri in Egitto, ci hai portato a morire qui, così adesso ci saranno sepolcri anche qui. Guardate che è molto ironico, no? Sapete che l'Egitto è famoso, era famoso un tempo ed è ancora più famoso adesso per i suoi sepolcri. Ogni volta che in Egitto scavano qualcosa trovano tombe, 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 case mai, tombe sì, perché gli egiziani costruivano, avevano questa idea, la nostra casa qui è qualcosa di provvisorio, e quindi la facevano col fango, con altre cose, mentre le tombe erano stabili, erano per l'eternità, dovevano sfidare i secoli, e dunque facevano le tombe di pietra scavate nella roccia, eccetera, quindi queste sono rimaste. E allora gli ebrei, che per anni erano stati addetti alla costruzione forse anche di tombe, dicono a Mosè: bravo, l'Egitto è pieno di tombe, l'unico posto dove non sono tombe è il deserto, ebbene ci hai portato qui, adesso saranno le tombe anche qui, bravo, ecco il risultato del tuo esodo, tu ci hai voluto portare fuori perché non c'era, e Mosè che dice abbiate fede, e allora quegli egiziani che oggi vedete domani non li vedrete più, quindi è un invito alla fede, all'abbandono totale a Dio, all'amore di Dio, alla fiducia totale, abbiate fede. E quindi arrivano, presero il largo, quindi si allontanano dalla riva e decidono di prendere il largo. Un momento bello, c'è Gesù, c'è la sicurezza che lui è con noi, dunque possiamo anche osare andare oltre le nostre piccolezze. Con Gesù si può prendere il largo, sulla sua parola si può prendere il largo. Ma il viaggio con Gesù non è un viaggio semplice, anche se noi abbiamo preso il largo sulla sua parola, cominciano i primi guai, primo guaio. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò, caro Gesù, vieni nella mia barca e poi ti addormenti, a cosa serve? Tanto vale star fuori, no? Ci fai prendere il largo, ci dice che dobbiamo andare all'altra riva, tra l'altro l'altra riva non era una riva tranquilla, l'altra riva era solo le alture del Golan, attualmente sono le alture più pericolose di Israele, ma allora lo erano lo stesso, perché dall'altra parte c'era la Decapoli, zona pagana, dove gli ebrei non erano certamente molto ben accolti. Anzi, un ebreo doveva scendere dalla barca, guardarsi ben intorno che non ci fosse nessuno, perché poteva essere preso a legnate o cacciato via, non erano ben accolti, ben accettati. Quindi c'è già un certo malessere. Dunque Gesù entra nella mia barca, mi dice di prendere il largo, non solo, ma mi dice di andare all'altra riva, mamma mia, staccarmi da una riva sicura, la riva dei miei affetti, la riva del mio passato, la riva del luogo dove sto bene, dove comunque ci sono i miei parenti, quelli che mi hanno educato, la mia parrocchia, capite? E andare dall'altra parte, quindi c'è l'ignoto, che cosa mi aspetterà? Dall'altra parte ci sono i nemici, in fondo prendere Gesù nella propria barca vuol dire essere abilitati all'apostolato, sei chiamato ad andare oltre, a fare un esodo, lasciare il vecchio e andare verso il nuovo, e andare verso il nuovo è sempre rischioso, abbiamo un vecchio proverbio coniato dalla saggezza popolare, chi lascia la strada vecchia per prendere quella nuova sa che cosa perde ma non sa che cosa trova, Però Gesù ci dice che bisogna osare, bisogna smetterla di tenere la mano all'aratro e poi di voltarsi indietro. Chi pone mano all'aratro, lo leggeremo più avanti, questo sempre in San Luca, chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto al regno dei cieli. E quindi già qui abbiamo alcuni problemi, come Gesù mi spinge al largo, mi dice di andare verso l'altra riva, cioè di andare verso quella riva inospitale, pericolosa, piena di pericoli, insicura, e poi lui si addormenta. Ma come? Lui che dovrebbe guidare la nave, lui che dovrebbe portare avanti le cose, ma Signore dove sei? È il momento in cui tutto sembra finire. Ricordate, la barca è fatta di legno, questo ricorda qualche altra cosa. Gesù che si addormenta sul legno, fa venire in mente la morte di Gesù sulla croce, anche lì è un dormire, è un addormentarsi. I discepoli sono nella tormenta, nella tempesta, si sta passando all'altra riva, anche lui sta passando all'altra riva, sta passando da questo mondo al Padre, è il suo Exodus, e si addormenta nella barca. Ma Signore, ci abbandoni proprio adesso, gli apostoli, che pensate ai discepoli di Emmaus, che dopo la risurrezione si lamentano con Gesù, pensandolo un ospite, ecco, sì, ci ha promesso tante cose, ma proprio nel momento della difficoltà ci ha lasciato, noi credevamo, noi speravamo, bell'amico questo qui, prima ti promette tante cose, ma poi quando sei nella cacca ti pianta lì, proprio quando sei nella difficoltà ti fa prendere il largo poi, e lui dorme, bravo, sono capaci tutti così. E quindi è un po' la situazione, in fondo San Luca non sta descrivendo solo un avvenimento, una storia veramente accaduta, sta descrivendo qualcosa che accade ogni giorno nella nostra vita. Ogni volta che tu lasci che Gesù entri nella tua barca, ogni volta che lui ti spinge al largo e ti dice forza, smettere di pescare lì, sulla riva del lago, perché non prendi niente, perché se continui a pescare lì non solo ti diventerai triste, perderai la gioia, l'entusiasmo, ma diventerai anche cattivo, acido dentro, svogliato, allora, prendi il largo, buttati, un po' come abbiamo sentito, no? La testimonianza di Sylvain ieri sera, quando diceva, ma io ero triste, cosa mi mancava, e tutti anche in famiglia mi dicevano, ma che cosa ti manca, ma hai tutto quello che gli altri giovani invidierebbero, hai un posto di lavoro sicuro, in una grande industria, cos'è? Che lui si domandava, ma forse non sono normale io, allora questo, sono stanco di pescare a riva, sono stanco di essere qui su questo mare e buttare le reti e tirar su semplicemente delle scatole di plastica, delle ciabatte abbandonate, dei sacchetti di plastica, perché non ho il coraggio di prendere il largo. E finalmente quando prendi il largo sembra che il Signore ti abbandoni, perché tutti intorno ti dicono, ma sei matto, ma cosa fai? Ma chi te l'ha fatto fare? Ma sei fuori di testa? Hai avuto una crisi mistica? È il momento in cui sembra che Gesù dorme, no? Mi ricordo un altro giovane che diceva, da quando mi sono convertito mi sono capitate tutte, di tutto, di più. In questo caso era addirittura la moglie, l'ha abbandonato pure questo qui, perché ha detto, diventato matto, gli ha fatto causa all'avvocato dicendo, è andato fuori di testa, aveva chiesto che fosse visitato da uno psicologo. Perché lui, ateo, eccetera, a un certo punto scopre invece l'amore di Dio e decide di cambiare vita, e questa qui dice, ma non è più l'uomo che io ho sposato un altro uomo, quindi è cambiato, se è cambiato è giusto che io cambi. Quindi lui dice, mamma mia, essermi convertito e essere entrato nella tempesta è stata la stessa cosa. Questo Gesù che sembrava avermi promesso, passiamo all'altra riva, e poi nel momento in cui stiamo passando lui si addormenta. Ma dove sei, Signore? Vedete che è una pagina di diario di bordo questa, no? Della nostra vita. Proprio nel momento in cui tu dici, Signore, mi sono fidato di te, bello affare che ho fatto, bella fregatura che abbiamo preso, ricordate i discepoli di Emmaus, noi speravamo, ma sono passati 3 giorni, sì è vero, è apparso a delle donne, ma chissà cosa hanno visto quelle là, perché lì vedono di tutto e di più, figurarsi, noi sì che siamo delle persone con i piedi in terra, noi sappiamo, no? Ebbene, qui siamo proprio nel momento del Gesù che si addormentò, un turbine di vento si abbatté sul lago. Allora, ricordiamo che il lago o il mare nella Bibbia è sempre un simbolo, è il simbolo dell'abisso, è il simbolo del pericolo, il male, qualcosa che si, una bocca aperta che si apre sotto di te per inghiottirti. Non è una gita che si fa fuori porta, qui con la barchetta. Tra l'altro passare all'altra riva, per quanto il lago di Tiberiade, che veniva chiamato pomposamente Mare di Galilea, per gli ebrei era un mare, sono grosso modo 22 chilometri o 24 chilometri per 12 di lunghezza per larghezza. Ora, passare all'altra riva sono 12 chilometri, a remi. Tra l'altro probabilmente anche di sera, di notte, al tramonto. San Marco dice che era il tramonto, che era verso sera, andare sulla sul mare verso sera, loro che erano pescatori, e Gesù che li spinge ad andare in là e dice: ma questo è matto, chi va di sera a fare questa avventura? Allora non c'erano né le torce elettriche, né le pile, né le lampare, bisognava andare. E poi, sapendo, loro essendo pescatori, sanno che di sera c'è questo cambiamento di clima, per cui l'aria calda sale, l'aria fredda scende giù dalle gole di Magdala, si abbatte sul mare, c'è un turbine, e normalmente alla sera sul mare di Galilea c'è la tempesta, e quindi alzare la vela non puoi, il vento è contro, continuamente devi remare, ed erano fermi in mezzo al mare, e Gesù dorme, e insomma, allora, ma che storia è questa qui, ma cosa ci fai fare, ma chissà, siamo capaci tutti così, Allora da una parte, dal cielo, il cielo sembra non aiutarti, un turbine di vento, dal di sotto, si scatena la tempesta, dice: ecco, lui ce l'ha su, quello sotto ce l'ha su, anche lui, quello che c'è dentro e dorme. Signore, allora qui come la mettiamo, come facciamo? Tutte le furie dell'universo, il sotto e il sopra si scatenano, mentre Gesù è in mezzo, che sembra dormire. Ed ecco quindi il vento, che dovrebbe essere il simbolo dello Spirito di Dio, dall'alto scende e si abbatte sul lago, imbarcavano acqua. Ed erano in pericolo, quindi siamo in un momento terribile, un momento di difficoltà, di fatica. Imbarcare acqua vuol dire abbiamo poche speranze, siamo nel mezzo della tempesta, vento e mare. Accostatisi a lui lo svegliarono, dicendo: Maestro, siamo perduti. Signore, ormai siamo fritti. San Marco ci presenta qualcosa di molto più duro. San Marco ci presenta, si accostano a Gesù, lo svegliano e gli dicono: non ti importa niente che periamo. Quasi a dire: tu di noi non te ne frega assolutamente niente. La parola "non ti importa niente" è la stessa parola che troviamo nel capitolo 10 di Luca, lo vedremo più avanti. Non ti importa che mia sorella mi ha lasciata sola a servire, che è un altro verbo che si trova negli Atti degli Apostoli, quando viene descritta la scena, i giudei che vogliono attirare l'attenzione del procuratore romano su di loro, perché il procuratore romano non si curava di loro, se ne fregava, loro cominciano a picchiare, a prendere a botte Sostene, che era uno della sinagoga, per provocare la reazione del funzionario romano. Se noi adesso facciamo una rissa, lui deve per forza intervenire, ma egli non si curò di loro, lo stesso verbo, Gesù, a te possiamo anche crepare, te ne frega niente. Quindi molto più duro San Marco, che il Vangelo più antico. San Luca, che scrive dopo forse 20 o 30 anni dopo Marco, ha ammorbidito un po' i toni, quello sembrava un po' blasfemo, cioè che questo Gesù, tanto qualunque cosa ti succede, lui di te proprio non importa nulla. Invece qui loro si rivolgono e dicono: Maestro, siamo perduti. La traduzione vecchia della Vetus Latina diceva: Salva nos perimus, salvaci Signore, noi siamo fritti, periamo, andiamo sotto. C'era un'invocazione alla salvezza. Qui invece dicono semplicemente: Signore, siamo perduti. Quindi siamo di fronte a una situazione di disagio. Di fatto immaginiamo cosa vivevano gli apostoli, in fondo qui non è se non l'anticipazione di ciò che è già stato, avverrà dopo, ma c'è già stato in qualche maniera. Pensate a Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio, anche lì sembra che Gesù si sia eclissato, non c'è più, dov'è Gesù? Maria e Giuseppe che lo cercano, che poi quando lo trovano gli dicono: ma Signore, ma perché? Anche lì lo ritrovano poi, ma un momento di bufera nel cuore di Giuseppe e di Maria, che credevano di averlo perduto. E qui è la stessa cosa, è quello che succederà poi nella passione: il Signore ci ha tradito, è morto, ci ha abbandonato qui, ci aveva promesso che sarebbe risorto, ma adesso siamo insidiati da ogni parte, siamo nelle difficoltà, come facciamo? E qui ecco, la difficoltà è proprio presentata come una tempesta che si scatena dall'alto e dal basso. Dio sembra non difenderci più, il nemico sembra spalancare le fauci per inghiottirci. Siamo in mezzo a un grosso pericolo. E lui, destatosi, cioè Gesù, che si mette in piedi. Gesù, destatosi, vuol dire Gesù che si mette in piedi. Gesù è il risorto. È colui che si, di fronte al pericolo, non sta disteso, non è abbattuto, sembra che dorma, ma guarda che lui è colui che si desta. È colui che si risveglia. È il verbo della risurrezione. Gesù è colui che non si lascia sconfiggere dal male, sembra sconfitto, apparentemente lui è colui che è finito, ma non è mai finito. Gesù è lì, è più destro di quello che tu non prendi, che tu non pensi. La sua presenza è più efficace di quello che tu neanche immaginavi. E Gesù che si desta sgridò il vento, è un vero e proprio esorcismo, lo sgridare. Gesù grida contro il vento: taci ed esci da costui. Ricordate quando Gesù grida contro gli indemoniati? Il vento, la tempesta sono il simbolo delle forze che si scatenano, le forze del caos primordiale. Ricordate che Dio ha messo a posto, no? Il mare nei suoi confini, la creazione, ricordate la creazione, il mare, il cielo, tutte le acque, tutto nei loro confini, tutto a posto. Qui sembra scatenarsi di nuovo il caos. E allora Gesù è colui che di nuovo mette a posto le cose, sgrida il vento e sgrida i flutti minacciosi. Quindi Gesù è colui che tiene saldamente nelle sue mani il potere del mondo, nulla gli sfugge, nulla sfugge alla sua mano, la storia è saldamente nelle sue mani. Tu credi che lui dorma, ma in realtà a lui non sfugge nulla, anche se tutto sembra nel caos, anche se ti pare che le cose stanno precipitando, in realtà lui è presente e arriva 5 minuti prima che sia troppo tardi, sempre così, ricordate la risurrezione di Lazzaro. Lazzaro è morto, gli dicono, e Gesù dice: ma questa Lazzaro è malato, prima Gesù non si muove, poi dice: ma Lazzaro, e Gesù poi dice: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, noi andiamo a svegliarlo. E gli dico: ma se dorme lasciamolo dormire, se dorme guarirà, dicono gli apostoli. E in realtà hanno capito che dire che dorme era un eufemismo per dire che era morto, perché anche noi abbiamo modo di dire, no? I nostri cari si sono addormentati, è un eufemismo per dire che sono morti, mi è mancato il papà, come è mancato, dove è che è andato, no? Invece di dire è morto si usano modi di dire, è partito, mi ha lasciato, ci ha lasciato, eccetera, si è addormentato. E allora quando dicono così, quando Gesù dice Lazzaro si è addormentato, gli apostoli dicono: sentite, ma lui si è addormentato, lasciamolo là, sta bene dov'è, noi stiamo qui, perché se andiamo là le prendiamo. E Gesù allora dice: no, io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi vediate la gloria di Dio. E si mettono in cammino, e Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui, adesso lui è morto, andiamo anche noi a fare la stessa fine, perché ci fanno fuori tutti se andiamo là in Galilea, se andiamo in Giudea, perché sono là che ci aspettano apposta per farci a fette. e se andiamo con Gesù ci fanno fuori anche noi e andiamo anche noi. Ma quando arriva anche lì, le sorelle, se tu fossi stato qui, se tu fossi stato qui, se tu ma sono qui, tu non sai che ero qui e sono qui, sono con te. Io non sono l'assente, ma sono il presente, sono colui che è accanto a te, sono colui che si prende cura di te, sono nella tua barca, sono lì nella tua barca, anche se non mi senti, non mi vedi, anche se sembra che io sia assente, sono molto più presente di quello che non pensi. Quindi sgrida, quindi un esorcismo sul vento e sui flutti minacciosi, ed essi cessarono e si fece bonaccia. Ecco allora là il risultato. Quando Gesù si alza, tutto si ristabilisce nella quiete, nella calma, tutto ritorna nell'ordine prestabilito, la creazione ritrova il suo corso naturale, il suo ordine, il disordine cessa. Non avere paura, perché lui è con te, e se è con te verrà il momento in cui si sveglierà, e quando si sveglierà metterà tutto a posto. Devi solo avere fiducia, devi solo aspettare i suoi tempi, che non sono i tuoi tempi. Le mie vie non sono le vostre vie, siamo sempre al famoso capitolo 55 di Isaia. Quanto il cielo è lontano dalla terra, così le mie vie sono lontane dalle vostre vie, i miei sentieri sono lontani dai vostri sentieri. Quindi saper attendere i tempi e i momenti di Dio, non quando vuoi tu, non come vuoi tu, non con le modalità che tu hai previsto, non con i mezzi che tu hai pensato, ma Dio arriva quando meno tu te l'aspetti. Ricordate la pazienza e l'impazienza di Abramo. Anche lì, anche Abramo ha ricevuto la promessa, il Signore sarà con me, il Signore non mi abbandonerà mai, ma a un certo punto dice, ma insomma, aiutami che c'è il t'aiuta, devo fare io qualcosa perché se no, allora forse il Signore mi ha promesso un figlio attraverso la mia schiava. E Dio dice, no, ti ho promesso il figlio attraverso la tua moglie. Non nei tempi e nei momenti che pensi tu, non come pensi tu. E poi quando mi dà il figlio mi chiede di sacrificarlo sul monte di Moria, ma non è possibile, ma come ha dato il figlio? No, fidati, abbandonati a lui, fai quello che lui ti dice, è questa scioltezza. Se lui è nella tua barca, lui si prenderà cura di te. Se tu l'hai preso nella tua barca, non avere timore, perché lui non ti abbandonerà mai. È una specie di sfida, Se tu hai deciso di camminare con lui, lui non ti prende in giro, lui fa le cose sul serio, non è come te, io sono con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo. E dopo la bonaccia Gesù parla, disse loro, dov'è la vostra fede? Ecco la domanda, dov'è la vostra fede? Ah, voi dite aver fede? Dov'è? Credo che la domanda fatta a noi, nel momento della difficoltà, nel momento della prova, quando ti metti a gridare a lui, quando hai tutte le tue paure, ebbene Gesù ti dice, dov'è la tua fede? Fammela vedere, ti fidi davvero di me? Ti abbandoni a me? Sei certo della mia presenza? E se sei certo della mia presenza nella tua barca, perché hai paura? Se io sono con te, perché ti metti a gridare? Se sei certo che io sono il figlio di Dio, che tiene tutto saldamente nelle mani, è che noi vorremmo sempre avere delle certezze, delle sicurezze, vorremmo avere la fede come polizza d'assicurazione. La fede non è polizza d'assicurazione, è una grande incertezza. Non ho niente per appoggiarmi, ma mi appoggio lo stesso. Non ho dei motivi per farlo, ma lo faccio. È un po' è una sfida, Fidati, fidati. In fondo cosa hai da perdere? Mi ricordo che così anche Fabio all'inizio dice, ma io non ho la fede. E gli dice, ma fidati. Ma che tu parli sempre di aprire il cuore, ma io non sono capace di aprire il cuore, non so neanche cosa vuol dire. E dice, ma fidati, fidati. E allora un giorno non sapevo più cosa dirgli, mi ricordo che gli ho detto, cosa hai da perdere? E lui, niente, ho già perso tutto, allora vai. Ecco, in fondo è dire cosa hai da perdere, se accogli Gesù nella tua barca, cosa hai da perdere? Niente. Con senza di lui tutto è perduto, con lui nulla è perduto. Quindi accoglilo, accettalo. Dov'è la vostra fede? Ed essi, intimoriti e meravigliati, sono due le parole, due i verbi, intimoriti e meravigliati. È il timore di fronte a qualcosa che è più grande delle loro attese, che è superiore a tutte le loro aspettative. Gesù si è dimostrato colui che domina gli elementi del mare, gli elementi della natura. Abbiamo già visto che Gesù ha guarito molte persone, ha risuscitato il figlio della vedova di Nain. Più tardi troveremo ancora altri tre miracoli: il miracolo dell'indemoniato, e poi il miracolo della figlia di Gairo, il miracolo dell'emoroissa. Quindi vedremo questa serie di miracoli, ma qui cominciamo a vedere questo Gesù che ha in mano le forze dell'universo, queste forze che sembrano impazzite. Non temere, non possono impazzire, perché sono saldamente nelle mie mani. Addirittura San Marco, quando usa l'esorcismo per fermare e dominare la tempesta, usa una parola molto forte, dice: metti la museruola, Timoti, metti la museruola. È come se il mare e il vento fossero dei cani scatenati, che però sono legati alla catena, accuccia Bobby, come se Gesù dicesse: accuccia Bobby, stai tranquillo, sei saldamente nelle mie mani, sono io il padrone, sono io che tengo la situazione sotto controllo, tutto è sotto controllo, e niente scappa. In effetti, quando lui parla, tutto si acquieta, egli disse e tutto è stato fatto, questa fiducia totale. Allora dov'è la vostra fede? Ecco il timore di fronte a tutto questo, ma dall'altra parte la meraviglia, è lo stupore. Non ce l'aspettavamo, non sapevamo che lui potesse fare anche questo. Abbiamo visto tanti miracoli, ma questo non l'avevamo ancora visto. Non ci aspettavamo che lui arrivasse a tanto. Notate bene che questo stupore l'abbiamo già trovato nel capitolo 5. Dopo la pesca miracolosa erano stupiti, e Pietro addirittura grida a Gesù: allontanati da me che sono un uomo peccatore, cioè preoccupato, intimorito di tutto questo. Ma ricordate anche alla fine anche i commensali, che sono stupiti. Anche là gli apostoli dicevano, dopo la pesca miracolosa: chi è costui? Chi è costui? Chi è dunque costui? E anche dopo che Gesù ha perdonato la peccatrice in casa di Simone, fine capitolo 7, anche lì la gente si dice: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Cioè, chi è costui a cui obbediscono anche i pesci, entrano tutti nella rete? Chi è costui che perdona i peccati? Ed ecco qui la stessa domanda: chi è costui che dà ordini ai venti e all'acqua e gli obbediscono? Quindi è il Signore del cielo e della terra, dà ordini ai venti e all'acqua, è veramente il Dio dell'universo, è colui che crea tutte le cose e che tiene saldamente nelle sue mani l'universo e tutta la storia dell'umanità e tutta la storia del mondo. E allora lo stupore, che naturalmente è il primo passo verso la fede: se lui fa questo, perché non mi devo fidare di lui? Se lui è capace di dominare questi elementi, perché non dovrei abbandonarmi a lui? Lui è veramente straordinario, non devo aver paura di lui. In fondo è una parola che viene fuori qui, è quella del non temere, prendilo nella tua barca. Se l'hai preso nella tua barca, sappi che stai facendo un viaggio sicuro, non un viaggio senza tempeste, non un viaggio senza problemi, ma un viaggio sicuro. Malgrado le tempeste, tu giungerai in porto, malgrado le difficoltà, non sei abbandonato ai marosi o ai venti, ma puoi approdare là dove sei avviato. Erano avviati all'altra riva, e subito dopo, al versetto 26, si dirà: approdarono nella regione dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea, cioè proprio là dove erano diretti. Con Gesù arrivi in porto, là dove sei diretto. Con Gesù è possibile l'exodos, questo viaggio di uscita. Puoi abbandonare la riva del tuo vecchio uomo per arrivare all'uomo nuovo, a qualcosa di completamente inedito, assolutamente imprevedibile, attraverso molte tempeste. Se ti metti con Gesù, Gesù non ti promette che il viaggio sarà piacevole e senza problemi, però ti promette di arrivare. Altri ti prometteranno di fare un viaggio senza problemi, sappi che ti imbrogliano. L'unico che ti può far arrivare alla meta è lui. Tutti gli altri ti promettono di arrivare, ma non arriverai da nessuna parte. È un vero inganno, è un imbroglio. E quindi è una fiducia, è un invito alla fiducia. Dov'è la vostra fede? E questa penso che la domanda dovremmo farci noi, nel momento della difficoltà, quando sto vivendo dentro di me delle lotte, delle tempeste, dov'è la mia fede? In chi è la mia fede? A chi mi sono appoggiato? San Paolo dirà: so bene a chi ho creduto, cioè conosco bene colui nel quale ho posto le fondamenta della mia vita. E credere vuol dire proprio appoggiarsi a qualcuno come a una roccia. Conosco la roccia a cui mi sono appoggiato. La conosciamo noi questa roccia? Questa è una domanda. C'è anche una domanda che Gesù farà alla fine della parabola dei servitori operosi, quando il padrone ritorna dalle nozze, nella notte, eccetera. Alla fine dice: ma il figlio dell'uomo quando ritornerà troverà la fede? È qui la domanda, troverà la fede? Ma io ce l'ho già adesso la fede o no? Dico di avere fede, ma dov'è la mia fede? Come si manifesta? Perché è facile dire di aver fede quando tutto va bene, è quando va male che si vede se abbiamo fede. Quando va bene, sapete, credere nel sole adesso è facile, credere quando è notte è più difficile, no? E Madeleine del Verde dice: è quando è notte che è bello credere nel sole, di giorno non c'è bisogno, si vede. Quando il mare è calmo e quando il vento non soffia, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Ma quando invece arriva la bufera, è lì che dici: ma no, ci credo nel Signore, so che Lui è con me, che è nella mia barca, che sta dormendo, non lo vedo ma c'è, non lo sento ma sono sicuro di Lui. Beati quelli che crederanno senza aver visto. Hai aderito alla mia parola? Credi che questo seme è stato messo nella tua vita e che germoglierà? E questo in fondo è il tema, siamo alla fine di tutto questo tema legato alla parola, all'ascolto. Ma hai ascoltato, hai fatto bottino di buon seme, non credi che questo seme prima o poi germoglierà? Proviamo a pensare a cosa succede quando si educa un ragazzo. I bambini sono tutti buoni. Ah, il mio Gianluca fa il chierichetto, che meraviglia, a 12 anni, a 13 anni, 14, 15 anni, mamma non vado più a messa, vai tu perché la messa è fatta per i vecchi, io ormai sono grande, io ormai, e poi quando tu lo guardi, cos'hai da guardarmi? Quelle cose che ti sfidano, ti prenderesti a ceffoni, no? Il momento in cui sono gli adolescenti che si vedono i padri eterni, sono fragilissimi ma devo mettere la maschera del duro, poi dopo man mano diventano un po' meno duri, però, e allora in quel momento dov'è la tua fede? Credi di aver seminato bene? Hai ascoltato la parola, l'hai seminata nel cuore dei tuoi figli? Credi che questa parola germoglierà prima o poi? Oppure cominci ad andare in pallone? Ma Signore, allora, forse, dove è sbagliato? Quindi ti lasci prendere la tempesta? Stai tranquillo. Se hai dato del buon pane, stai tranquillo che il figlio prodigo se ne andrà, ma tornerà perché ricorderà il buon pane che ha ricevuto, che è l'unico che dà gioia. Passerà del tempo, ma ritornerà. Guardate che questo vuol dire avere fede. Credere che se hai seminato bene, se hai accolto questa parola, qualcosa verrà fuori, qualcosa uscirà. Se hai preso Gesù nella tua barca, nella barca della tua famiglia, certo ci saranno delle difficoltà, i marosi, le tempeste, però alla fine qualcosa verrà fuori. Il bene che è stato seminato verrà fuori. Certo è difficile. E quando c'è il buio, in quel momento ti viene voglia di credere che non c'è più niente, che è finito tutto, che hai sbagliato tutto. La tentazione dei discepoli di Emmaus, la tentazione dei discepoli nella barca. Ma il Signore ti dice: se tu hai accolto questa parola, sappi che se sei stato un buon terreno, un terreno, l'abbiamo visto, buono, aveva ascoltato la parola con cuore buono e integro, perfetto, custodiscono, producono frutto con la loro perseveranza, cioè tener duro, stringere i denti nella fatica, perseverare, rendere la faccia dura sotto sforzo, è il momento in cui c'è da tener duro. E quindi Gesù dice, beh, dov'è la tua fede in questo momento in cui c'è da tener duro? E nel momento in cui devi credere, è qui, è la fede nel buon seme che tu hai seminato e che comunque verrà fuori. È chiaro che fa più rumore la zizzania, è chiaro che sembra prosperare lei, ma il buon seme verrà fuori, sicuramente, se l'hai seminato, devi avere solo fiducia. Continua solo ad aver fede, dirà poi, lo troveremo la prossima volta, il prossimo mese, l'incontro con Gairo. Tua figlia è morta perché scomodi il maestro, cioè ormai è finito, dai, ormai siamo nella tempesta, ormai siamo sconfitti, finiscila lì perché chiami ancora il maestro a casa tua, tua figlia è morta. E Gesù dice, non temere, continua solo ad aver fede. Ancora una volta richiamo la fede, questa fede, fidati di me, appoggiati a me. Hai ascoltato la mia parola, l'hai accolta, lascia stare, lascia che cresca, fidati. Ecco, dov'è la vostra fede? Dov'è la vostra fede? Ecco, dovrebbe essere un po', ogni volta, se noi sentissimo risuonare dentro di noi questa parola, dov'è la tua fede? Quando sei in Cristo, dov'è la tua fede? Quando sei tentato di depressione, dov'è la tua fede? Quando ti viene voglia di piantarla lì, ma dov'è la tua fede? Quella fede che dici di avere,